È il momento del nostro dossier della settimana, ve lo ricordo, dedicato all'agricoltura e ai contadini. Abbiamo parlato ieri di agricoltura in Svizzera e della condizione dei contadini stretti tra l'aumento dei costi di produzione e una continua pressione sui prezzi alla vendita. Sono 500 le aziende agricole che chiudono ogni anno nel nostro paese. Oggi però diamo un'occhiata a sud, in un paese, l'Italia, che ha visto a gennaio e febbraio infiammarsi la protesta testa degli agricoltori e degli allevatori con il movimento dei trattori. Cerchiamo oggi di capire un po' di più la situazione e il suo legame con la questione europea. Dal 6 al 9 giugno, infatti, ve lo ricordo, si terranno le elezioni europee, durante le quali, nelle quali la questione rischia di giocare un ruolo importante. Buongiorno Domenico Perrotta.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti.
Lei è professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università degli Studi di Bergamo, condirettore della rivista Etnografia e Ricerca Qualitativa edita dal Mulino, fa parte della redazione della rivista Gli Asini e è stato recentemente nostro ospite. Ha In altre parole qui su Rete 2, invito anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che lo vorranno a ritrovare le nostre chiacchierate sul nostro sito. Lei ha scritto tra l'altro dei libri dedicati all'agricoltura al sud Italia. Li cito: Rosarno, La rivolta dopo, Cos'è successo nelle campagne del sud per le edizioni dell'Asino nel 2019 e Braccia rubate dall'agricoltura, pratiche di sfruttamento del lavoro migrante per le edizioni SEB 27 nel 2021. Iniziamo dunque da qui, da questa agricoltura di cui si è parlato purtroppo anche così di fronte a drammi che hanno visto purtroppo protagonisti involontari dei migranti. Che rapporto c'è in Italia, in particolare al sud, tra migranti e agricoltura, Domenico Perrotta?
Beh, un rapporto strettissimo, forse il dato più significativo è che su circa 1 milione di persone che lavorano come dipendenti in agricoltura a tempo determinato o a tempo indeterminato, più spesso a tempo determinato, più di un terzo sono lavoratori non italiani, 37-38%, e questi sono i dati ufficiali che non contano ovviamente il lavoro a nero o i falsi braccianti, quindi diciamo più di un lavoratore su tre è straniero in agricoltura. E poi si tratta di situazioni diversissime, perché si va, che ne so, dai lavoratori di nazionalità indiana nelle stalle che lavorano per il parmigiano reggiano o il grana padano nel nord Italia, a quelli che invece sono di varie provenienze dell'Africa subsahariana, che fanno invece le raccolte stagionali nel sud Italia, girando tra i pomodori di Foggia e le arance di Rosarno e vivendo in condizioni molto precarie, reclutati con caporali, no? E quindi ci sono modalità, tipi e caratteristiche dell'impiego molto diverse. In generale, se possiamo dire che cosa accomuna, ovviamente è la ricerca dei datori di lavoro, di avere una manodopera che possa costare meno ed essere più flessibile. Non so, è difficile fare un quadro complessivo, però insomma, tra le tante situazioni questa è quella comune.
Ma sì, infatti, poi tra l'altro è una questione della quale non si parla molto o non sempre quando si parla di agricoltura, quando il tema ritorna nel dibattito pubblico. Abbiamo parlato dell'Italia, ma c'è questa questione, la questione migrante collegata all'agricoltura anche nel resto d'Europa, più in generale in Europa, Domenico Perrotta?
Assolutamente sì, ci sono altri territori nei quali questo è eclatante, forse quello più evidente è il sud della Spagna. Se voi avete presente l'Andalusia, sia nella parte orientale, ovvero la zona di Almeria e l'Ejido, sia la parte occidentale, ovvero Huelva, sono territori in cui in centinaia di migliaia di ettari sotto serra, che addirittura sono visibili dal satellite, si producono si brucia ortofrutta, dai pomodori alle fragole, per tutti i supermercati europei, e in questi territori praticamente tutti i lavoratori sono migranti, o originari del Marocco, visto che è lì vicino, oppure originari dell'Est Europa o ancora dell'Africa dell'Ovest. in condizioni anche lì non buone. Ci fu la prima rivolta dei migranti, dei lavoratori migranti in Europa nel 2000 e Lehido, quindi sono passati più di 20 anni, ma si va fino a, non so, per citare un altro caso, senza parlare del sud della Francia, non so, l'industria della carne tedesca, tutta l'industria della carne tedesca occupa lavoratori, non so, soprattutto migranti, soprattutto rumeni per esempio, e questo caso divenne noto durante la crisi sanitaria del 2020 perché le industrie della carne tedesche furono luoghi di contagio, quindi dove non c'erano le condizioni di sicurezza necessarie. E dove poi ci sono state peraltro delle riforme più recenti. Insomma, sì, anche a livello europeo la questione, ovviamente la varietà è nota, la varietà delle agricolture europee,
certo.
Per cui l'agricoltura tedesca non è quella italiana, non è quella spagnola, però insomma dalla Grecia alla Gran Bretagna lavoro migrante in agricoltura c'è un po' dappertutto.
Sì, forse questo è uno degli elementi che più accomuna l'agricoltura, d'altra parte così differenziata in tutta Europa, ma che tutta spesso utilizza il lavoro migrante. D'altra parte sono curioso di chiederle un'altra cosa che riguarda proprio i migranti. Ci sono casi invece in cui i migranti in qualche modo prendono in mano settori agricoli che vengono abbandonati in Europa proprio per la loro difficoltà, la scarsa redditività? In qualche modo c'è questo fenomeno? Glielo chiedo perché ho sentito parlare di casi di questo tipo, per esempio, che ne so, tra i pastori nel nord Italia, in particolare in ambito alpino, anche sull'Appennino. È un fenomeno che si può osservare oppure no, Domenico Perrotta?
Allora, a livello di interi territori forse ancora no, però c'è un'imprenditorialità migrante in agricoltura. I due casi che io ho più presenti sono migranti di nazionalità tunisina nel sud della Sicilia, Ragusa. Ragusa c'è il territorio di serre più ampio d'Italia, con lo stesso meccanismo che abbiamo visto per l'Andalusia. E lì ci sono operai braccianti tunisini da almeno 40 anni. Ebbene, molti di questi braccianti tunisini che vivono, non so, in paesi come Ispica, Vittoria, sono i territori del commissario Montalbano, secondo me.
Certo.
Lì ci sono molti imprenditori tunisini che hanno le proprie aziende di ortofrutta. E un altro caso riguarda anche gli indiani della pianura padana, in cui in alcuni casi i lavoratori indiani sono diventati imprenditori. Rispetto ai pastori dell'Appennino è un caso che c'è, però gli studi che io ho letto dicono che potrebbe essere molto di più. Cioè, questa cosa dei pastori, c'è sempre stato un ricambio rispetto alla provenienza dei pastori nell'Appennino o nelle Alpi, in cui prima sono stati per esempio i meridionali a diventare da pastori dipendenti a diventare imprenditori, e quello che si è visto è che è molto più difficile farlo per gli stranieri, mentre sarebbe molto opportuno che lo facessero, perché questo ricambio per cui nuovi arrivati da lavoratori dipendenti diventano imprenditori è successo spesso nella pastorizia e sarebbe opportuno succedesse ancora, ma purtroppo lo status giuridico spesso debole lo rende più difficile che in passato.
Torniamo allora, dopo aver parlato appunto di migranti, del loro ruolo forse un po' nascosto nell'agricoltura europea, torniamo a parlare delle proteste di inizio anno in tutta Europa. Possiamo dare una descrizione in termini sociologici dei protagonisti di queste proteste, cioè chi sono gli agricoltori che sono scesi in piazza allora?
Ma anche qui la varietà delle agricolture europee ci impedisce di dare una risposta univoca, cioè quelli che sono scesi in piazza non erano gli stessi in tutta Europa. Per esempio ci sono stati paesi come la Francia nei quali agli agricoltori convenzionali del principale sindacato francese, l'FNSA, si sono affiancati i piccoli agricoltori tendenzialmente biologici della Confédération Paysanne, che in Francia è un sindacato con un peso molto importante. Io conosco forse meglio la situazione italiana, per esempio nel nord Italia chi è sceso in piazza sono stati soprattutto i medi agricoltori, cioè non i grandissimi, che peraltro in Italia non sono tanti ma ci sono, e neanche i piccoli, piccolissimi. Ad esempio in Lombardia chi ha dominato numericamente la protesta sono stati gli allevatori di vacche da latte, che ancora vengono dalle vertenze sulle quote latte di 20-30 anni fa e che soprattutto quelli che non possiedono un gran numero di mucche, che insomma agricoltori che vanno sotto le 1000 mucche, dalle 200 alle 1000 vacche per capirci, quindi non il piccolissimo allevatore che magari è già oltre la protesta perché pratica la vendita diretta, per esempio, quindi saltando la questione della distribuzione e dello scarso costo, del costo basso che gli viene pagato per i prodotti, che invece un medio allevatore ha perché non sta dentro i costi. E, no, quindi per esempio lì la questione dell'allevamento era centrale, mentre se andiamo nel sud Italia una questione centrale è stata quella del prezzo del grano, per cui le aziende che fanno sostanzialmente monocoltura di grano sono molto in difficoltà e sono andate in piazza loro, sono scesi coi trattori loro soprattutto. Una piccola azienda multifunzionale con l'agriturismo o che fa vendita diretta, per esempio, aveva meno ragioni per protestare perché in qualche modo ha un modello aziendale produttivo, se vogliamo, più avanzato, non so, su questo possiamo
Più
discutere.
resiliente, insomma, sembra quasi che i
Sì.
piccoli e i piccolissimi contadini abbiano avuto la capacità di, in qualche modo di resistere meglio all'aumento dei prezzi e poi adattandosi anche alle questioni ambientali, forse in modo più flessibile.
Ovviamente non tutti, non si può generalizzare, però quei contadini che hanno affrontato in maniera più decisa il nodo della vendita dei propri prodotti sono pochi, non sono tanti, perché ricordiamo che in Italia il 75%, come un po' in tutta Europa, il 75% del cibo venduto, acquistato al dettaglio viene acquistato nei supermercati, no? E quindi la filiera della grande distribuzione è difficile da eludere, ma quel 10-15% magari di agricoltori piccoli che ha un modello aziendale per cui può fare vendita diretta attraverso un mercato contadino, attraverso un agriturismo, attraverso un gas, attraverso
Gas sono i
magari
gruppi di acquisto solidale.
Attraverso un gruppo di acquisto solidale, attraverso circuiti di vendita diretta anche in azienda, hanno sicuramente un problema in meno perché hanno trovato un modo per vedersi riconosciuto il valore del prodotto, in maniera differente invece da un medio agricoltore che magari produce solo latte ed è legato mani e piedi a un consorzio a cui deve vendere un latte a un prezzo fisso, o da un produttore di grano che deve vendere il suo grano a un mulino a un prezzo che non può determinare lui e ha solo quel prodotto e quindi non ha nessuna flessibilità aziendale.
Ma noi parlavamo ieri con il nostro ospite, proprio qui, durante il dossier, del fatto che sono cifre grosse quelle che abbiamo per quanto riguarda le aziende agricole in Svizzera, oltre 500 all'anno chiudono. C'è un fenomeno di questo tipo anche in Italia, Domenico Perrotta?
Assolutamente sì, è un trend storico. In Italia nel 1982 c'erano più di 3 milioni di aziende agricole, nel 2000 e nell'ultimo censimento dell'agricoltura, 40 anni dopo, sono un poco più di 1 milione. E sono sparite, addirittura io avevo fatto un calcolo che in Emilia Romagna, per cui in Emilia Romagna chiudevano 6 aziende al giorno nella sola Emilia Romagna nel lasso di tempo tra il censimento dell'agricoltura del 2010 e quello del 2020. 6 aziende agricole al giorno in una regione di agricoltura ricca come l'Emilia Romagna. Le aziende che sono sparite con più facilità sono le piccole, ovviamente. Le aziende di montagna e di collina, mentre sono sopravvissute meglio le aziende di pianura e quelle che invece si sono adattate a quel modello che oggi però è in crisi, no? Perché questa spinta verso un po' verso l'aumento e verso la specializzazione, che è quello che ha fatto chiudere i piccoli, oggi mostra tutti i suoi limiti.
Sì, ma è abbastanza chiaro anche questo aspetto. Io vorrei concludere rapidamente con lei, Domenico Perrotta, con una domanda che è importante, che porremo anche poi agli altri ospiti del dossier. Quanto la questione agricola, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, peserà secondo lei sul voto europeo, che sarà importante? Molti vedono la possibilità di un'avanzata importante delle forze di centrodestra e anche più populiste.
Ma non lo so, ma due riflessioni sono queste. Intanto a livello europeo qualche concessione alle proteste degli agricoltori è stata fatta, certo, sull'uso dei pesticidi e sul ritiro di alcune normative che erano state date, però sono state, diciamo, concessioni che hanno scontentato gli agricoltori, che non sono assolutamente contenti, almeno le persone con cui io ho avuto modo di parlare, di intervistare. E hanno scontentato anche peraltro gli ambientalisti stessi, che invece, no, per motivi diversi sono scontenti entrambi. E ovviamente è difficile pensare che gli agricoltori abbiano una capacità di voto. Gli agricoltori oggi sono una percentuale molto bassa della popolazione, e quindi non è il voto degli agricoltori che determinerà le elezioni europee. È chiaro che l'agricoltura riveste un ruolo simbolico. Io penso ai partiti che in Italia, soprattutto i partiti di destra come la Lega e Fratelli d'Italia, in Italia hanno costruito, la Lega da tanti anni, Fratelli d'Italia più recentemente, molta della loro retorica politica, del loro discorso politico sull'identità, e hanno un po' girato, no, il discorso del Made in Italy a un discorso sovranista identitario, per cui l'identità italiana o l'identità delle mille comunità italiane passa dal prodotto tipico che la politica deve difendere. È una politica che ha difeso pochissimo, però, per la verità, l'agricoltura, lo dicono gli stessi agricoltori, e però dal punto di vista simbolico questo potrebbe pagare senz'altro.
No? Questa è una riflessione interessante, il prodotto locale come strumento anche di costruzione di un'identità e anche di un'influenza politica, sicuramente uno degli elementi sui quali riflettere anche in vista delle elezioni europee. Domenico Perrotta, io la ringrazio molto per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, spero a presto.
A presto.